Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne. E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Il computer si è acceso anche questa mattina e noi ne siamo molto felici, meno felici a fare la carrellata delle prime pagine, perché sinceramente con quanto sta succedendo nel mondo, gli argomenti scelti almeno per i primi titoli dalla stampa di questo povero paese è veramente scorante.
Sì, abbastanza deprimente. Quando abbiamo iniziato a guardare un po' le prime pagine, mi ha detto vabbè, possiamo andare a casa forse per oggi, perché non c'è molto di interessante da segnalare. O meglio, ci sono tantissime notizie che sarebbero interessanti e importanti leggere sulle prime pagine dei nostri quotidiani, ma sappiamo un po' come funziona ultimamente la stampa da noi. E gran parte delle prime pagine, fatta qualche eccezione, si concentrano sulla candidatura, diciamo, confermata dopo direi un mese, forse anche due, di voci di corridoio, forse anche tre, su Vannacci, e diciamo che più o meno le prime pagine dei giornali oggi parlano di questo.
Quindi, dopo aver fatto diventare un caso editoriale un libro scritto male da uno quasi illetterato che scrive delle banalità assolute, retrive ma proprio banali, di quelle che si sentano al bar, la stampa nostrana prima l'ha fatto diventare un caso editoriale, poi ha fatto diventare super famoso questo, l'ha fatto candidare, ora lo farà vincere perché sta su tutte le prime pagine. Una cosa insopportabile, non si capisce cosa ci sia di così interessante in questo personaggio, che dice cose purtroppo diffuse nella pancia del paese. Dice: ma è un generale. Ho capito, ma che pensavate, che i generali dell'esercito fossero raffinati intellettuali queer? Cioè, non si è capito.
No, infatti, io quest'estate in realtà pensavo che fosse la solita cosa, che insomma d'estate ci sono tra virgolette poche notizie, e quindi avevano iniziato a dare spazio a questo libro. Io sottolineerei anche che era autoprodotto, cioè nel senso, non è che qualcuno qualche editore in qualche modo, quindi cioè non c'è nessun filtro, lui se l'è pensato, lui
se pubblica un po' di tutto, ma questo non l'aveva pubblicato nessuno.
No, se l'è pubblicato da solo, che comunque anche questo dà un po' la misura. E poi sì, diciamo che l'hanno aiutato molto a vendere, perché secondo me se no non avrebbe avuto tutto questo peso. Poi è chiaro, se
Repubblica in prima linea.
Repubblica in prima linea, e continua a essere in realtà ancora in prima linea, anche se la prima pagina di questa mattina diciamo che la prende un po' più larga, perché parla della campagna elettorale chiaramente per le europee. Il titolo principale del giornale è Europa, l'attacco di Meloni, la premier ha paura di restare isolata dagli equilibri del dopovoto e punta a rafforzare l'intesa con Orbán, Vox e Le Pen. Domani alla conferenza stampa di Fratelli d'Italia annuncerà la sua candidatura. Secondo un sondaggio dell'Unione Europea si arena l'onda nera. Vannacci candidato, spacca la Lega ed è scontro tra Crosetto e Salvini. In mezzo a tutto questo ci sono, insomma, la parte centrale della prima pagina di Repubblica in qualche modo parla ancora di 25 aprile, di fascismo. Diciamo che c'è un'inchiesta sullo stato della democrazia che sarà a puntate, perché leggiamo uno, la memoria, quindi immaginiamo che questa sia la prima puntata di questa inchiesta. Così la destra strappa le radici dell'Italia antifascista, l'hanno scritto Paolo Berizzi e Simonetti Fiori. Sulla destra, per diciamo la rubrica Le idee, perché il fascismo non è d'altri tempi, di Zagrebleschi, e a sinistra invece la deriva ungherese di Massimo Giannini. Poi sulla diciamo colonna destra del giornale si parla un po' di temi diciamo Di notizie estere, ritorsione di Putin, Ariston e Bosch cedute a Gazprom, e sempre insomma in qualche modo che ha a che fare con la Cina, la Russia e gli USA, tensione al vertice, Blinken a Xi Jinping, stop aiuti a Mosca. E poi ci sono diversi giornali, non è il primo che lo mette in prima pagina, anche La Stampa lo fa, il Papa per la prima volta sarà al G7 sul tema dell'intelligenza artificiale.
Cioè, invece di fare il titolo sul fatto che apre il G7 sull'ambiente, il titolo è sul Papa che va al G7.
Esatto, invece per sapere che domani apre il G7 sull'ambiente bisogna andare tipo a pagina 17-18 della Stampa, perché io prima non l'ho trovata su Repubblica, forse nemmeno c'è. E chiude diciamo questa colonna destra di Repubblica con Gianni Riot, ma infatti si capisce già dal titolo, il vento dell'odio che lacera le vite alla Columbia. E ovviamente questo tratta delle proteste, cioè degli accampamenti che ci sono nelle università americane pro Palestina, o comunque per chiedere il cessate il fuoco, per chiedere la fine dell'apartheid, per chiedere insomma lo stop agli aiuti militari a Israele al presidente Biden. E questa è tutta la prima pagina, diciamo, di Repubblica.
Allora leggerei quella del Corriere, che appunto, tanto per non smentirsi, titola G7, la prima volta del Papa. Quindi la cosa che ci interessa del G7 è che ci va il Papa, il resto...
A parlare di intelligenza artificiale. Poi,
che comunque deve essere un espertone. E dice poi, per quanto riguarda sommario e... abbiamo navi fantasma russe nel Mediterraneo per trasportare armi, Israele intesa o entriamo a Rafah, già stanno, lo sappiamo insomma, molti mezzi militari sono stati portati davanti al valico, annuncio di Meloni, tensione USA e Cina, Blinken basta aiuti a Mosca, il solito pupurrì da cui si deduce molto poco. In alto c'è Vannacci e non ve lo leggiamo. L'editoriale del giorno è di Goffredo Buccini, ora serve parlare d'Europa, la solita banalità del giorno, le europee non vanno fatte parlando di beghe nostrane, ma parlando di tematiche europee, potrebbero cominciare giornalisti per esempio a farlo, visto che Buccini è un giornalista e spetta un pochino anche a loro come dire, indirizzare il dibattito, direi. Sulla spalla destra invece abbiamo l'università non è soltanto una corsa al titolo di studio, l'esimio Ernesto Galli della Loggia. Perché in Italia abbiamo un numero di università telematiche private ben 11, superiore a quello di qualsiasi altro paese occidentale. Dice un laureato, una laureata su 10 si è laureato in una università telematica. Io credo che l'interrogativo effettivamente sia interessante, ma Ernesto Galli della Loggia la risposta neanche la sfiora, perché chiaramente è il problema che la gente non riesce a camparsi facendo l'università, quindi deve andare a lavorare, rimanere a casa con i genitori, perché non ci sono, non c'è diritto allo studio, non ci sono case, non ci sono borse sufficienti a farti vivere negli anni all'università, sempre meno evidentemente.
Soprattutto nelle città, mi viene da dire grandi, ma in realtà nelle città universitarie, quindi tutte le città universitarie hanno dei prezzi che sono fuori controllo in qualche modo, sia per quanto riguarda gli affitti che poi per quanto riguarda anche la vita proprio materiale in città, ma diciamo che l'affitto chiaramente si prende grossa parte. Per non parlare che tutte le tasse universitarie sono in perenne impennata, penso negli ultimi 10 anni si siano solo aumentate. A questo proposito, peraltro, sempre parlando di università, scusa se ti rompo sulla prima pagina del Corriere, però su Repubblica, pagina 22, c'è un dossier firmato, diciamo che è un'analisi dello SMIMEZ. Università, l'allarme dello Svimez, futuro a rischio soprattutto a sud, chi soffre da Foggia a Reggio Calabria, anche al nord pesano calo delle nascite e concorrenza sleale. I numeri, la flessione 10%, la previsione per il 2030, tra 7 anni le università del sud avranno un calo del 10% di iscritti. morti. Al sud nel 2040 il calo sarà del 30%, quindi 80.000 iscritti anziché 120.000, e il 20% negli atenei del nord. Invece si stima che per il 2040 ci sarà un 20% in meno di matricole, quindi comunque la situazione è pesante in tutta Italia. Poi se vogliamo possiamo anche cercare di capire quali sono, insomma, i punti messi a fuoco dall'analisi
dello Svimez, sì. Nel frattempo ci arriva una notizia molto pesante: la polizia israeliana ha fatto irruzione negli uffici del Partito Comunista a Nazareth, ha confiscato documenti e striscioni per il 1° maggio, telefoni e computer, e ha fermato diverse persone. Cercheremo, insomma, di saperne di più durante la mattinata, ma intanto questa è la notizia. Tornando alla prima pagina del Corriere della Sera, abbiamo poi solo il titolo di un altro articolo di fondo, questa volta dello scrittore Paolo Giordano. Noi costretti a sognare all'indietro, parla del dibattito sul 25 aprile e della necessità di dover ritornare a discutere, a difendersi l'antifascismo, e quindi in qualche modo non poter proiettare, dice Giordano, i propri sogni in avanti, ma nella resistenza su ciò che è stato. Un po' come dire sta rottura dei coglioni dei fascisti, ecco, se ricordate la frase che sinteticamente ci dava l'idea di cosa significa, però adesso è diventato proprio il discorso mainstream. Abbiamo poi sulla prima pagina Parenzo Gnegnè che piange perché dice attacco dai pro Palestina messo nel mirino, c'è dentro, poi c'è un'intervista. Parenzo stava a Porta San Paolo il 25 aprile nello spezzone sionista che ha lanciato sassi, scatolette, che ha tentato d'assaltare la qualunque, e poi adesso Gnegnè dice ma però mi contestano, e vabbè,
che mi pare il minimo comunque.
Peraltro, insomma, lui poi lamenta che un gruppo è andato a contestarlo sotto la 7, ma insomma la contestazione in questo, per un difensore della libertà di parola dell'altezza di Parenzo, dovrebbe essere così felice del fatto che le persone che non la pensano come lui glielo vanno a dire. La fotonotizia è dedicata a una storia di cui non so assolutamente niente, sparita Mind, figlia di due miliardari. Si tratta di loro sono Stuart Butterfly, cofondatore di Slack, e Caterina Fake. Si tratta, insomma, di due super miliardari della Silicon Valley. La figlia di 16 anni è sparita. E non vi leggerò niente di Fassino e dei profumi, ma invece in taglio altissimo proprio sotto Corriere della Sera, Ashley Judd, processo Weinstein, attrice guida la protesta. Si sta parlando del Me Too americano, ormai insomma cominciato come sapete da molti anni, dal 2017. Quello che è successo di nuovo è che giovedì la Corte d'Appello di New York ha annullato una condanna per violenze sessuali nei confronti di Weinstein a causa di errori procedurali, e era stato condannato per 3 stupri e questa condanna è stata annullata. Rimane valida invece una condanna a 16 anni in California. Ashley Judd, 56 anni, attrice, per esempio ha fatto Il collezionista, è stata appunto una delle prime ad accusare pubblicamente il produttore Harvey Weinstein, e in questo momento dice che sta guidando la protesta per la decisione. Le istituzioni ci hanno tradito, ha detto ieri in conferenza stampa a New York, il giorno dopo la revoca in appello della condanna Harvey Weinstein a 23 anni di carcere per aggressione sessuale nei confronti dell'assistente di produzione Mimi Haley nel 2006 e per lo stupro dell'aspirante attrice Jessica Mann nel 2013. La Corte d'Appello di New York ha deciso 4 contro 3, che nel processo del 2020 il giudice sbagliò a consentire le testimonianze anche di altre accusatrici. Giada appunto è stata la prima e adesso oggi l'attrice guida la protesta per la revoca della condanna, che porterà probabilmente a ripetere il processo, anche se Weinstein resta nel frattempo in carcere per un'altra condanna per violenza sessuale a 16 anni in California.
You're meant to love this life you get if you can't find a place to run or hide. You owe us all your time, you owe us all your time. Try your eyes to come and fuel our eyes. You got your songs and flights. You're meant to love this life you get if you can't find a place to run or hide. You owe us all your time, you owe us all your time.
Abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato, buongiorno.
Buongiorno, mi chiamo Marco e devo dire mai più fascismo, mai più nazismo in questo mondo. Dobbiamo stare attenti alle direzioni che ci stanno, perché io nell'84 sono stato in Inghilterra e ho visto i nazi-skin, proprio matti, che si vestivano in questa maniera. E quindi quando sono tornato in Italia ho detto meno male che non ci sono in Italia. Invece nell'85 sul Corriere, sul Messaggero c'era scritto: i primi nazischin sono apparsi su Tuscolano. Cioè ci riducono a noi che siamo in Europa come se fossimo la monnezza loro. Hai capito che voglio dire?
No, ti dico la verità. Cioè loro ci riducono, loro chi? Monnezza di chi? Non ho capito questa cosa.
Perché l'Italia prima dell'84 non c'erano i grandi schini.
E quindi ce l'avrebbero portati l'Europa? Chi sono loro? Non ho capito.
Inglesi.
È una cosa troppo difficile da dirla. Prima
va bene, insomma,
83-84 la Costituzione era immarcescibile. Poi la gente, a causa dell'omologazione che andava avanti negli anni 80, quell'omologazione che c'era, che non si poteva, che la musica italiana era in crisi, allora è stata aperta Video Music. Video Music, però.
Senti, ascoltami, è un po' troppo largo come argomento. Il tuo messaggio principale l'hai lanciato, siamo d'accordissimo: mai più fascismo, mai più antifascismo. Sul resto bisognerà risentirsi perché siamo in mezzo alla rassegna stampa. Grazie per aver chiamato.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
E andiamo avanti se vuoi.
Sì, allora c'è la prima pagina della stampa che in realtà, come anticipavamo quando abbiamo in apertura, si concentra soprattutto sulle elezioni europee. Lega, esplode il caso Vannacci, i veneti guidano la fronda, Fedigra, io voto candidati friulani, ironia a Crosetto, sarà eletto bene per l'esercito. Ovviamente c'è un'intervista al generale di cui citano una delle risposte: disabili in classi separate, gli italiani sono bianchi, il duce uno statista. E un altro luogo comune, mettiamocelo così, abbiamo fatto tombola. E sotto c'è il dopo 25 aprile, quegli slogan sguaiati per Israele e Palestina di Stefano Levi della Torre. Ma passerei avanti. La sinistra, la destra, i conti con il passato di Marcello Sorgi. In centrale, la foto centrale della Stampa si concentra su non so per quale motivo, la battaglia del re, quindi su questioni della corona inglese di Carlo. Al lato c'è un'intervista alla Gruber che parla, la stampa libera non piace alla Premier. In colonna sinistra della Stampa, la guerra, prove di pace Cina-USA, ma resta il nodo Putin, Xi Jinping a Blinken, alleati non rivali. E su questo poi c'è un'analisi, le mosse dei giganti per frenare l'escalation di Stefano Stefanini. Sulla parte destra della pagina, cioè della prima pagina della Stampa, c'è sull'economia un lancio della notizia sull'economia a pagina 15, il nuovo super bonus spalmato in 10 anni, il super bonus al 110 potrebbe cambiare ancora, l'obiettivo è di spalmare più a lungo carico sui conti pubblici e allo stesso tempo rendere accessibile detrazione a una platea più ampia di contribuenti. A distanza di quasi 4 anni dall'entrata in vigore dell'incentivo per i lavori di efficientamento energetico, dopo 32 interventi di modifica. Poi una notizia sull'Europa, Unione Europea, sul debito comune, l'autorete dell'Italia di Stefano Lepri. Nessun paese dell'area euro guadagnerebbe tanto quanto l'Italia da un'eventuale decisione di emettere debito comune europeo. Eppure i nostri partiti rafforzano la riluttanza di quei governi che il debito comune non lo vogliono. Se l'Italia recalcitra ad ogni impegno sui conti pubblici, perché gli altri dovrebbero fidarsi di noi? In alto sopra il titolo della Stampa invece c'è la notizia che abbiamo già dato, che danno diversi giornali, che anche il Papa Francesco sarà ospite al G7, è la prima volta di un Papa. Poi forse uno dei pochi giornali che lo cita, Ambiente, i grandi avvenaria, Reagan e Thatcher ecologisti. Questo in realtà è il virgolettato di un'intervista che c'è su appunto le due pagine dedicate al G7 sull'ambiente, su clima e energia, anzi. E quella frase invece è stata pronunciata da Sam Hall, proteggere il pianeta è di destra, genera competitività e sicurezza, che è il direttore della Conservative Environment Network, che appunto affermava i primi ecologisti Reagan e Thatcher. Le tecnologie rinnovabili piacciono al mercato e possono renderci liberi da Russia e Russia. Sì, come no. E poi direi che questo è tutto sulla prima pagina della Stampa.
Quindi passo velocemente alla prima del Fatto Quotidiano, che titola su Fassino. Io sinceramente non leggo nemmeno il titolo perché non ci interessa. Invece ci sono altri interventi più interessanti in altre parti della prima pagina. Vabbè, tanche elicotteri decisivi ma fanno flop e Kiev li ritira. La guerra continua ed è ormai chiaro, nessuna arma fa la differenza. Droni da poche migliaia di dollari distruggono tank da 10 milioni, come gli Abrams appena tolti dal fronte. Quindi insomma si va in questo approfondimento di Caridi, De Micco, Iaccarino, che occupa due pagine, la 8 e la 9, a approfondire quali armi, da chi, come funzionano, eccetera. Poi troviamo nella spalla di sinistra Israele all'Egitto, sono vivi solo 33 ostaggi, o vengano liberati o attacchiamo Rafah. Sappiamo insomma che alti papaveri israeliani sono stati in Egitto e da lì appunto vengono attaccati, cioè viene dato questa sorta di ultimatum. Nella stessa pagina si parla poi delle proteste a Parigi e a New York, ma magari le vedremo dall'interno dei giornali. Un'altra cosa piuttosto interessante che offre il Fatto è un'intervista a Riccardo Pacifici. Riccardo Pacifici, ex portavoce della comunità ebraica romana, gli ultrà con noi, gli ebrei vanno difesi negli Atenei, è quanto compare in prima pagina. Se poi andiamo a pagina 5, troviamo: noi ieri in piazza anche con gli ultra, è un virgolettato da Pacifici, siamo pronti a difenderci negli Atenei. È una minaccia sostanzialmente, perché nell'articolo della parte superiore il Fatto chiarisce che l'atteggiamento più minaccioso era quello dei giovani della comunità ebraica, per come erano agghindati eccetera eccetera, ma questo insomma poi lo leggeremo bene dall'interno per quello che sta succedendo. Due titoli ancora vi segnalo dalla prima del Fatto. Rai scurati, la querelle dell'annullamento dell'intervento di Scurati alla trasmissione Bortone. Treni annullati solo dopo il post di Bortone, ne parla a pagina 14 e è della mattinata del 20 il post di Instagram con cui Serena Bortone annunciava la cancellazione del contratto di Antonio Scurati. Il treno e l'hotel prenotati per lo scrittore sono stati annullati dalla Rai solo successivamente. Io non so bene che voglia dire tutto ciò, ma insomma se ne è già parlato molto di questo caso. E infine i veleni dal porto di Genova ai guai del PD in Toscana. Questo insomma mi sembra piuttosto interessante, uno dei reportage che a volte fa il Fatto Quotidiano. Porto, la regione spinse per l'ok ai depositi a rischio, un membro del comitato tecnico rivela l'intervento dell'ente Porto di Genova per avere l'ok malgrado la criticità sulla sicurezza. Il sito è a 300 metri dalle abitazioni. Poi in taglio basso, rifiuti tossici, il processo che imbarazza il PD, in 'ndrangheta, sversamenti delle concerie. Si parla insomma di un processo che riguarda la regione Toscana. E con la prima pagina del Fatto direi che chiudiamo qui.
E altro giornale che abbiamo qui in redazione questa mattina, il Manifesto. Il Manifesto ha la prima pagina con la foto grande, insomma, di un credo finestra di università e francese a leggere gli striscioni. Il Contagio titola: la protesta degli Atenei per la Palestina diventa sempre più globale, negli Stati Uniti cresce insieme a repressione e arresti, a Parigi occupa l'università più prestigiosa Sciences Po, a Berlino sgomberate le tende davanti al Parlamento mentre Gaza aspetta l'attacco su Rafah. E questi sono gli articoli che ovviamente troveremo a pagina 2, 3 e 4 del giornale. Poi c'è un'apertura sull'autonomia: la maggioranza ignora il presidente della Camera e rivota l'emendamento dei 5 Stelle. Schiaffo del centrodestra a Fontana, caos in commissione affari ricostituzionali ieri alla Camera. La maggioranza ha deciso di ignorare il regolamento e rivotare l'emendamento 5 Stelle su cui era stata abbattuta mercoledì. E ovviamente questa volta l'emendamento non è passato. Un atto che infrange le regole stesse della democrazia parlamentare. Il presidente della Camera Fontana aveva inviato una lettera indicando tutte le criticità aperte dal caso. Per risolvere la questione aveva convocato d'urgenza una capigruppo ieri sera, ma la sua stessa parte politica ha deciso di tirare dritto e, anziché attendere le decisioni del presidente della Camera, ha fatto ripetere il voto sgradito, dichiarando quindi implicitamente rilevante l'esito della capigruppo e la deliberazione di Fontana. Inutile la proposta delle opposizioni di accantonare la ripetizione del voto e procedere su altri emendamenti. Poi c'è anche qui un piccolo richiamo alle elezioni europee su Vannacci, Nervitesi nella Lega. E sul 25 aprile c'è una notizia: Tele Meloni si censura sulle tensioni di Roma. In lato destro della prima pagina del Manifesto, appunto, c'è l'articolo, che l'incipit dell'articolo che poi si trova a pagina 2, ovvero che dilaga la protesta. Los Angeles, atenei in lotta per Gaza. Abbiamo 5 richieste, spiega Marie, studentessa del coordinamento di VES, che l'altro ieri ha occupato il campus di UCLA. Disinvestimento da aziende complici nel genocidio come la BlackRock, interruzione delle collaborazioni accademiche con istituti israeliani, trasparenza sugli investimenti delle università e che questa prenda una posizione a favore del cessate il fuoco. Infine, respingiamo ogni repressione poliziesca sui campus. Parliamo nell'ultimo villaggio in solidarietà con la Palestina, quello sorto all'University of California di Los Angeles, dove da giovedì un migliaio di studenti si sono appropriati dello spiazzo antistante Royce Hall, l'edificio neoromantico simbolo dell'ateneo. Poi un articolo, insomma, di commento che parla in qualche modo delle presidenziali USA, guerra nella striscia, il suicidio politico di Joe Biden, di Fabrizio Tonello. L'apparato del Partito Democratico americano ha una poco invidiabile tradizione di nettitudine nella scelta dei candidati alla presidenza. Per esempio, nel 98 scelse un timido governatore di origine greca proveniente dal Massachusetts, Dukakis. Nel 2000 Al Gore, nel 2016 l'antipatica Hillary Clinton. Quindi non è sorprendente che quest'anno abbiano scelto Joe Biden, malgrado l'età e la relativa impopolarità. E continua poi questo a pagina 15. E in fondo alla pagina del Manifesto, l'incontro a Pechino di Blinken e Xi Jinping, rischio spirale discendente. Se non si fanno progressi significa che si sta tornando indietro, dice Xi Jinping all'incontro con il segretario di Stato USA Anthony Blinken in visita a Pechino. I due si scambiano frecciatine, tra virgolette, su Taiwan, la guerra russa in Ucraina e la presunta interferenza cinese sulle elezioni americane. Sintonie sull'intelligenza artificiale.
Fine così?
Sì.
Un'occhiatina alla prima pagina di Domani, che ha titoli in prima pagina un po' diversi dalla media dei giornali di questa mattina. Divide la prima pagina in due titoli grandi: quello in alto, manette ai giornalisti per gli scoop, alleanza tra destra, Calenda e Renzi. Quindi direi l'alleanza interna alla destra, perché come li possiamo definire questi? Cioè, non è massimalismo, è semplicemente, sono una destra liberale, chiamiamola come si vuole, ma certo non si possa anche chiamare sinistra.
No.
La legge condannerebbe anche Pulitzer, come i Panama Papers e le inchieste sul NCAA. La prossima settimana si votano emendamenti per trasformare le fughe di notizie vere in un reato grave. Tensione crescente nella Lega su Vannacci, l'ira di Fedriga, Salvini sogna l'ok all'autonomia entro maggio e vabbè. Una foto imbarazzante di Renzi e Calenda e poi sotto in Ucraina la guerra non ferma la GPA. Nonostante il conflitto, le cliniche che organizzano parti per altri lavorano più di prima. Questo è l'inchiesta di Roberta Cavaglia che poi si trova all'interno. Per quanto riguarda invece gli articoli d'opinione sulla prima del Domani, abbiamo un articolo di Salvatore Bragantini: il voto sul patto di stabilità è un torto a tutti gli italiani. Ne leggo un pezzettino perché ha avuto veramente poco spazio questo voto sui giornali. Il Parlamento europeo ha appena approvato la nuova versione del patto di stabilità e crescita. Il precedente era sospeso per pandemia. L'Italia è l'unico paese in cui nessun partito l'ha approvato. Guidati da ragioni di politica domestica, essi si sono astenuti o l'hanno proprio bocciato, come 5 Stelle. Secondo Bragantini è una pessima figura e anche come metodo non va bene, perché si considera solo l'interesse reale o supposto dell'Italia, mentre al Parlamento europeo si dovrebbe pensare agli interessi dell'Europa. Secondo me è piuttosto discutibile anche l'opinione dei Bragantini, ma vi leggevo questo soprattutto perché non mi sembra se ne sia parlato molto. Poi insomma vi annunciamo un altro articolo che magari andiamo a vedere dall'interno: gli studenti USA e Gaza come nuovo Vietnam, è Guido Rampoldi che parla del dietro le proteste universitarie. Insieme al Domani vi do anche la prima pagina del Messaggero, che ha un primo titolo diverso da tutti gli altri, legato, come spesso succede su questo giornale, agli interessi immobiliari, visto che il proprietario è Caltagirone. Qua si parla di affitti brevi. Il primo titolo è: affitti brevi, arriva la stretta, via libera delle regioni al codice identificativo antievasione obbligatorio per i proprietari, sindacati convocati a Palazzo Chigi, c'è un piano per gli sgravi alle aziende che assumono. Ovviamente questo non c'entra con il titolo precedente. Questa cosa sugli affitti brevi poi occupa pagina 2 e 3 del giornale. Via libera alla stretta sugli affitti brevi, codice antievasione, le ragioni hanno approvato il meccanismo contro le truffe, partenza prevista a settembre, scatterà anche l'incrocio dei dati. E poi un approfondimento, se pensate che il Messaggero sia in grado di approfondire, di Francesco Pacifico: un mercato da 11 miliardi e 700 mila appartamenti, dopo i centri storici nascono nuove case per vacanze anche nelle periferie, quasi 600.000 famiglie hanno messo a disposizione dei turisti la propria residenza. È un tema sicuramente molto molto serio, non so se appunto affrontabile dalle pagine del Messaggero. Per quanto riguarda la cronaca di Roma, spiagge libere, spinta del comune per l'inizio della stagione, accessi più facili segnalati su Google e con cartelli ad hoc. Gualtieri presenta i criteri per le concessioni, un po' tardino direi, visto che è già passato il 25 aprile. Ora va là che è una settimana che fa freddino, esatto. Ma normalmente il 25 aprile si fa il bagno, ecco.
Sì. O quasi. Sicuramente chi vive la città spesso ha voglia di fare una passeggiata a mare, almeno prendere un po' d'aria, di iodio. Quindi sì, diciamo che già è un periodo che
il sindaco slow, lo potremmo chiamare così, forse è uno stile di vita quello della lentezza.
Ma vivessimo in una città che poi ci aiuta a dilatare i tempi, magari fosse, ma invece non è così, anzi purtroppo ce n'è sempre meno e ne passiamo sempre troppo nel traffico, tra l'altro cose di cui lui si dovrebbe occupare. Su questa questione sempre di Roma, delle case, dei B&B, i residenti del centro, a proposito dalla cronaca sempre di Roma però di Repubblica, scrivono al prefetto: con il giubileo saremo invasi dai B&B, che mi sembra già una cosa ottimistica, perché siamo già invasi.
Siamo già invasi. Anche il quartiere da cui trasmettiamo è profondamente cambiato negli ultimi anni per la B&Bizzazione.
Sì, ma è anche vero, e su questo un po' condivido, che sicuramente da qui all'anno prossimo la situazione peggiorerà ampiamente. La lettera è stata inviata al Campidoglio e al primo municipio, deve entrare in azione la Guardia di Finanza, troppi abusi edilizi per soddisfare i turisti. E c'è un lungo articolo infatti che insomma parla di questa lettera del prefetto, e penso che abbia a che fare con l'aumento delle locazioni brevi, diventa impossibile trovare casa, problemi che conosciamo e che erano un po' forse quelli che accennava, non so poi di cosa volevano approfondire sul Messaggero, però
insomma, non so, hanno scoperto la gentrificazione, questa cosa qua
l'hanno scoperta presto,
la turistificazione.
Sicuramente è vero che probabilmente da qui al giubileo, se qualcuno insomma non mette un attimino di attenzione e qualche paletto, ci potremmo ritrovare con il quintuplo delle situazioni che sono attualmente presenti. Questo lo penso pure io,
che
però
significa sempre più case, perché meno case per chi in questa città vuole vivere, e prezzi sempre più alti.
Sì, ma i prezzi sono già altissimi, anche dei pernottamenti sono già altissimi, pure di questi fantomatici B&B ufficiali e non. quindi sì, magari qualcuno facesse un ragionamento un po' più organico e anche a lungo tempo, perché non serve risolvere la questione solo per l'avvento del giubileo, servirebbe invece una politica sulla città di più ampio respiro, che appunto considerasse di non fare perennemente del centro soltanto una cassa, che sia a livello di affitti, che sia a livello di luoghi.
Quando avranno ridotto a grandi centri commerciali il centro di Roma, tutta Venezia, tutta l'area antica di Firenze e altre città, forse scopriremo che le città così non sono più nemmeno belle.
Esatto.
E poi vedremo che succede. Spero di no, ovviamente, ma questo sta succedendo anche a Napoli, sta succedendo a Milano, sta succedendo a Bologna, anzi direi a Milano e a Bologna è già successo. Nel senso che prezzi incredibili, appunto prima abbiamo accennato all'università, difficilissimo trovare una stanza per poter studiare.
Anche per questi motivi, tra l'altro, anche sta diventando difficile trovare le stanze, perché pure in questo quartiere, se prima affittavi agli studenti, ora preferisci comunque affittare ai turisti, è chiaro, perché è più remunerativo, è chiaro che poi appunto gli studenti non trovano più neanche la stanza, che già aveva dei prezzi folli, ha sempre avuto dei prezzi fuori insomma, anche 500 euro per una singola, lo sappiamo, se non di più, penso. Quindi, ma adesso non si trova neanche quello, fa un po'.
Allora, farei una piccola pausa, sì, musicale, così poi torniamo dall'interno dei giornali, e prima della pausa musicale vi facciamo ascoltare uno spot fondamentale.
Adesso ti dico perché sei qui.
Radio Onda Rossa.
Sei qui perché intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti.
E non l'avverti bene perché non prende il segnale FM.
Prova un po' da dubotta l'antenna.
Adesso prende, ci sta parlando di capitalismo.
È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Ammazza Morfè, che banalità.
Secondo te come risolviamo?
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Ti giro.
Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
Sostieni Radio Onda Rossa.
Radio abbonamento Digiror 2024. Onda Rossa adesso è in digitale.
Aumenta la copertura per le lotte di domani,
ma aumentano anche le spese.
Quest'anno il traguardo da raggiungere per il radio abbonamento è 37.000 euro.
Sostieni anche tu Radio Onda Rossa, in onda sugli 87.9 in FM a Roma e in DAB a Terni.
Rampa da dubata l'antenna.
Meditating on
Prendiamo degli 87.9 di Radio Onda Rossa, che appunto potete ascoltare in FM ma anche in streaming da dove volete, e anche in DAB dalla provincia di Terni. Cogliamo l'occasione insomma per salutare Terni, chi ci ascolta da quella provincia, e in particolare chi ci ascolta privata o privato della propria libertà da dentro il carcere di Terni, dove sappiamo che ci ascoltano, così come ci ascoltano da Rebibbia e da Regina Celi. Insomma, un'occasione per salutare tutte e tutti coloro a cui viene tolta la libertà personale. Proseguiremo in questa rassegna stampa, diciamo, con uno zoom che si allarga. Partiremo da Roma per arrivare alla geopolitica, diciamo, internazionale. Infatti alle 10.30 sentiremo da Gerusalemme Michele Giorgio, storico corrispondente del Manifesto, per dare, insomma, qualche aggiornamento su quanto sta succedendo in Palestina. Partiamo invece da Roma e partiamo da Il Fatto Quotidiano, che torna sulle vicende del 25 aprile di Porta San Paolo, con due articoli di Alessandro Mantovani. Il primo: Brigata Ebraica, la polizia evita gli scontri, non erano studenti. Poteva finire male il 25 aprile di Roma. A Porta San Paolo le tensioni su Israele e Palestina non sono una novità, ma dopo le stragi del 7 ottobre e 6 mesi di massacri a Gaza si sapeva che i rischi erano più alti, e stavolta a presentarsi con l'atteggiamento più minaccioso sono stati i giovani della comunità ebraica, che proteggevano le bandiere con la stella di Davide, cioè bandiere di Israele, direi, almeno a vederle dalle foto, insomma. Occhiali scuri, cappellini, scaldacollo, postura ultras, anche qualche insegna della Lazio e del West Ham, i cui tifosi sono amici dei laziali, ma c'erano anche romanisti. Insomma, quando si comincia a parlare di ultra tra le file di manifestanti, ultra della Lazio, scaldacollo, eccetera eccetera, insomma, sappiamo chi sono questa gente, non importa andare molto più in profondità. Così si sono avvicinati al monumento della resistenza romana, presidiato da gruppi con bandiere palestinesi, scambio di insulti, minacce da brivido alle ragazze filo palestinesi. Dai giovani della comunità ebraica sono partiti anche petardi e bombe carta, come i sassi che hanno...
Cosa, se ti interrompo, le minacce da brivido sono... ti stupri, spero che ti stuprino.
Questo è come i sassi che hanno ferito un cameraman e scatolette di piselli. Non era facile evitare lo scontro tra i due gruppi, la polizia ha scongiurato il peggio. E poi a Porta San Paolo i funzionari hanno parlato lungamente con tutti. Insomma, ora tutto questo sbrodolarsi sul fatto che la polizia stavolta si è comportata bene lo lascerei anche perdere. Non si cita il fatto che a difendere il Manifesto della Resistenza Romana, il monumento della Resistenza Romana, c'erano anche parecchie persone con cartelli in cui si dichiaravano ebreo o ebrea antisionisti. Questo viene completamente oscurato, ma più ancora interessante nella seconda parte della pagina, appunto, l'intervista sempre condotta da Alessandro Mantovani a Riccardo Pacifici, ex presidente della comunità ebraica romana, di cui, insomma, vi accennavo prima. Finalmente, partiamo con questo virgolettato: smetteremo di dire che gli ebrei sono vittime, che non si difendono, che possono essere colpiti impunemente. Certo, non ci facciamo difendere dai City Angels, no, si fanno difendere da gente, insomma, che sembra quella cosa là, ecco. Poi non so Pacifici che ne pensa, ma insomma, in realtà lo sappiamo che ne pensa Pacifici. C'era anche Pacifici il 25 aprile a Porta San Paolo, come sempre, stavolta accanto ai giovani vestiti da ultra. Questi giovani vestiti da ultra non acquistano un posizionamento politico in questo articolo, però, insomma, lo sappiamo chi sono i giovani ultra della Curva Nord. Politicamente parlando, c'erano più ragazzi perché i gruppi arabi e filo palestinesi quest'anno avevano deciso di esserci in massa. Dicevano: saremo lì per cacciare gli ebrei. Mai sentita questa frase, mai letta da nessuna parte, e questo è il gioco di inventarsi delle cose, delle dichiarazioni, per giocare sempre sulla stessa storia dell'antisemitismo, anche se, ripeto, dall'altra parte c'erano altri ebrei e altre ebree, ma questo a Pacifici non interessa. Quanti sono? 7-800, quelli che non avete visto erano nelle vicinanze, sarebbero stati anche in grado di sfondare il cordone polizia, non capito neanche a chi si riferisce. E stamattina eravamo pronti a andare su sotto la 7, dove contestavano Davide Parenzo. È stato lui a dirci: non vi azzardate con noi ultralaziali. Insomma, sostanzialmente Pacifici sta minacciando, sta dicendo: guardate, siamo 7-800, siamo pronti, se fate qualcosa arriviamo. Pacifici rivendica, a parte dice che non erano tutti ultra della Lazio ma qualcuno anche della Roma, Pacifici rivendica, ci mancherebbe, il diritto di scendere in piazza il 25 aprile nel giorno con la bandiera della Brigata Partigiana Ebraica che ora è bandiera di Israele. Ma veramente alla fine però conviene che i contestatori di Israele non erano così minacciosi, meno del previsto. Nelle università i nostri ragazzi e i professori ebrei hanno paura, ma e fanno male aver paura.
Esatto.
Non possono portare la kippah o una bandiera israeliana. Ecco, una bandiera israeliana se la porti te la accolli poi quello che significa o no?
Direi di sì. Anche perché oggi stiamo sempre parlando della bandiera di uno Stato che la mette sopra i carri armati, la sventola in mezzo alle rovine di Gaza, quindi di quella bandiera lì stiamo parlando. Se la porti vuol dire che in qualche modo sei d'accordo con l'operato del governo di Israele che sta mettendo in atto un genocidio in Palestina.
Mentre lui dice, vedi, non si può portare la bandiera a Israele, invece quelle palestinesi ci sono. Sì, perché palestinesi sono un popolo che sta cercando di resistere a un genocidio in atto e a apartheid e colonialismo che vanno avanti da un secolo. Non ci sembra la stessa cosa, cioè non ci sembra, non è la stessa cosa. Episodi concreti e denunciati? Gli chiede Alessandro Mantovano. Nessuno.
Ecco, da lì. Sta inventando come al solito.
Sta inventando, sì. Infine, a fine ottobre, un discusso influencer italo-palestinese Karen From Haifa ha denunciato una strana aggressione allo Ostiense da parte di giovani che potrebbero averlo seguito fin dall'aeroporto di Fiumicino dove era sbarcato. Sono decenni, ad ogni buon conto, che gli ebrei romani si difendono. Dai tempi della LED, la Lega Ebraica di Difesa, che forse ora qui si dice non esiste più, non si chiamerà più LED, ma questi figuri si vedono spesso e assomigliano parecchio a quelli descritti fin qua. Menano parecchio, ecco. Pacifici lo dice proprio, la LED non esiste più, ma l'ex ghetto lo sanno tutti, scrive Alessandro Mantovano. C'è ancora un certo controllo popolare del territorio, direi squadristico, io non so, come altrove del resto. A questo fa pandan un articolo del Corriere della Sera che racconta sostanzialmente la stessa cosa di Pierpaolo Lio, attacco alla Brigata Ebraica, un arresto per razzismo. E qua vorrei sottolineare un'altra cosa, che mentre accadevano i titoli non erano questi sulle pagine web e delle agenzie, sui giornali, perché non è vero che è accaduto questo, però al Corriere il giorno dopo la rigira così e racconta: arrestati un 21enne per gli scontri a Milano, e a Roma diventa un caso la contestazione al giornalista di La Sette, Davide Parenzo. Era tra quelli che hanno aggredito lo spezzone del corteo del 25 aprile di Sinistra per Israele. Sinistra per Israele sarebbe Parenzo.
Quindi che hanno scritto non si capisce.
Le immagini lo mostrano insieme a quei ragazzi tutti di origine nordafricana, spuntati quasi dal nulla, che si sono fiondati contro i manifestanti che sorreggevano lo striscione due popoli due stati. Egiziano 21 anni e il Corriere sottolinea irregolare, era stato fermato subito dopo con altri 8 tutti denunciati, quindi quelli che lanciavano serci.
Questo
è Roma.
Secondo me hanno mischiato, no, perché non l'hanno arrestato a Milano.
Sì, hai ragione. Questo è Milano.
È mischiata la notizia.
È mischiata, non si capisce niente, sinceramente. E comunque, vabbè, quello che è successo a Roma già ve l'avevamo detto. A Milano hanno fermato le persone e ne hanno arrestati uno, un ragazzo di 21 anni. Ma per quanto riguarda Roma, il Corriere intervista anche Davide Parenzo, che racconta: la protesta di alcuni studenti è arrivata sotto gli studi dove lavoro mentre ero in diretta, e quello dove ha detto Pacifici potevamo arrivare là e fare quello che volevamo, ma in realtà, ripeto, Parenzo è così democratico, che problemi ha con una contestazione? Non si sa. Qual era il motivo della protesta? Relativa a quanto accaduto durante la manifestazione del 25 aprile, denunciavano aggressioni verbali. ma lei che c'entra? Niente, io ho solo partecipato alla manifestazione il 25 aprile con la brigata ebraica e il capo rabbino Riccardo Segni. Dice c'era un clima impressionante. Insomma, questa intervista non dice niente, si cerca di costruire un caso che non esiste.
Il caso non c'è. Su questo tema comunque c'è anche un articolo a pagina 5 del manifesto che in realtà se la sposta più su quello che è andato in onda e quello che è successo. Liberazione tesa, Matele Meloni si censura da sola, Roma Pacifici aggredisce in diretta una giornalista di Rai 3, ma la conduttrice gli dà ragione, dobbiamo stare più attenti alle parole. A guardare la clip andata in diretta sulla sempre più sciocolata Rai 3 e poi riverberata in lungo e largo sui social, c'è da rimanere attoniti. Il programma Restart, che per la festa della liberazione aveva mandato una sua giornalista Elenia Bonviso a seguire la manifestazione di Porta San Paolo, lì in mattinata si è registrata qualche tensione tra il blocco della brigata ebraica e i giovani filo palestinesi separati da un imponente cordone di polizia in assetto antisommossa. Le cronache parlano dei primi che si sono esibiti a favore di telecamera con lanci di oggetti, tra cui barattoli alimentari, petardi e grida impressionanti. Vi devono stuprare come le donne ebree del 7 ottobre, rivolta alle ragazze filo palestinesi. E Bonviso questo stava provando a raccontare nel suo collegamento. C'è stata una carica della brigata ebraica, aveva cominciato a dire prima di essere interrotta dal noto Riccardo Pacifici, attuale vicepresidente dell'European Jewish Association ed ex presidente della comunità ebraica romana dal 2008 al 2015, che urlando e spingendo è entrato nella diretta e ha affermato: non c'è stata nessuna carica. Da lì è nato un parapiglia che ha coinvolto anche l'operatore di Rai 3. Pacifico lui, nome di fatto. Dallo studio intanto la conduttrice Annalisa Bruchi, che non poteva sapere cosa stesse accadendo in piazza, invece di difendere la sua inviata, incredibilmente si è esibita con una colossale forma di autocensura, all'apparenza per nulla preoccupata dell'incolumità di Bonviso. Non c'è stata nessuna carica, ha detto Bruchi. Dobbiamo stare un po' attenti alle parole. Quando Pacifici è rientrato nei ranghi, una visibilmente spaventata Bonviso a quel punto ha cambiato idea su quanto successo. Non c'è stata alcuna carica, non c'è stata alcuna carica, ripeteva agitata. Le immagini delle tensioni non mandate in onda dalla Rai ma circolate lo stesso più o meno ovunque mostrano il blocco della brigata ebraica porsi in maniera assai aggressiva, arrivando anche a contatto con gli agenti, mentre dall'altra parte i filo palestinesi si limitavano a cantare bella ciao. A Milano ci ha dovuto pensare la questura a chiarire i fatti avvenuti in piazza del Duomo. Un 19enne di origine egiziana è stato arrestato ieri per aver colpito con un bastone un addetto alla sicurezza della brigata ebraica durante il corteo del 25 aprile. Altri 9, tutti nordafricani, sono stati denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La polizia in ogni caso precisa che i 10 erano slegati dalla manifestazione pro-Palestina. Si trovavano davanti al MEC di Piazza del Duomo e da lì si sono scagliati contro i manifestanti. Diversa la questione dei giovani palestinesi in piazza dall'ora di pranzo, che poi hanno provato a raggiungere il palco senza riuscirci per effetto della celere piazzata davanti alle transenne. Momenti di tensione, certo, ma per nulla diversi da quelli di Porta San Paolo a Roma. La differenza sta tutta nel come sono stati raccontati i due episodi e forse pure nel fatto che ormai quella che fino a non troppo tempo fa si definivano tensioni adesso vengono chiamate violenze o peggio. Eppure ci sarebbe un insospettabile come il ministro degli interni Matteo Piantedosi a confermare che nella maniera più assoluta quello appena trascorso non è stato un 25 aprile segnato da violenze. Lo ha detto così. Va espresso un grato riconoscimento per la professionalità degli operatori delle forze dell'ordine, bla bla bla, che in una giornata così impegnativa e importante hanno garantito in tutta Italia un regolare svolgimento delle celebrazioni della festa della liberazione. Sembrerebbero parole chiare, ma le varie manifestazioni sono state...
Cioè, che vuol dire Piantedosi? Brava la polizia che non ha menato nessuno?
Penso di sì. Sembrerebbero parole chiare, ma le varie manifestazioni sono state per lo più raccontate come episodi di guerriglia urbana, come suggerisce che il 20... come a suggerire che il 25 aprile sia più un problema di ordine pubblico che una giornata importante della vita civile del paese. La linea la chiarisce l'ineffabile deputato di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli, che coglie l'occasione di un manifesto elettorale di Giorgia Meloni appeso al contrario, non si sa bene dove, per descrivere come dalle parti della maggioranza si vede il mondo. Le violenze alle università, nelle città, perfino il 25 aprile e ora i manifesti di Meloni incendiati o a testa in giù. Nel combattere fascisti immaginari non si accorgono di essere loro i veri fascisti, intolleranti, antidemocratici, violenti e ipocriti.
Gna 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 gna.
Esatto, gna gna gna. Vabbè.
E non so, aprirei un po' lo zoom, passerei agli atenei che protestano praticamente in tutto il mondo. Più tardi dalle 11 parleremo di quanto succede in Germania, ma cose analoghe stanno succedendo anche in Austria, fra l'altro, che non vengono documentate dai nostri giornali, ma per esempio il Corriere parla di quanto accade a New York e a Parigi, ne parla in una maniera molto speciosa, il titolo su New York di Viviana Mazza, che è la corrispondente. Il leader delle proteste alla Columbia disse: uccidere i sionisti. Negli Stati Uniti le tensioni si allargano a oltre 60 università. Questa mi sembra la notizia. Molti commentano, insomma, della più grande contestazione studentesca negli Stati Uniti dai tempi della guerra in Vietnam. Siate grati che non vado semplicemente in giro a ammazzare i sionisti, dice in un video diffuso sui social Kimani James, che non è esattamente come dire uccidere i sionisti.
Esatto. Quello stavo dicendo.
Vuol dire un'altra cosa, perché se tu scrivi uccidere i sionisti sembrassi un ordine, un indirizzo, no? Vabbè, gente scorretta che gioca scorrettamente con le parole. Il video, che secondo James sarebbe stato girato a gennaio, era stato da lui pubblicato su Instagram. Su tutta questa parte direi che ce ne frega molto poco. Vorrei andare alla parte più generale. Per arrivare alla parte più generale bisogna arrivare al penultimo capoverso di un articolo che occupa quasi un'intera pagina. Tutto il resto parla di James Kimani, di Kimani James, scusate. Le proteste si sono estese a oltre 60 università americane, con arresti in 12 campus dal 17 aprile, secondo il New York Times. Fuori dai cancelli, questa è corrispondente, ma niente, legge il New York Times e ci racconta velocemente due cose, ecco. Fuori dai cancelli della Columbia, giovedì, il nazionalista cristiano Sean Feuch guidava una controprotesta. Cioè niente, non ci racconta niente, e ci dice solo che quello si dice uccidere sionisti e poi c'è la controprotesta. Quindi quello succede alla Colombia lo leggeremo da altri giornali, perché Viviana Mazza non è in grado di farlo, evidentemente.
No. Lo possiamo leggere in realtà dal manifesto. C'è Luca Celada da Los Angeles. UCLA è l'ultimo campus ad essersi aggiunto alla protesta che sta dilagando nelle università americane, coalizzando contro la guerra e la strage infinita di Gaza, un ampio movimento per la pace e contro la logica dell'oppressione. Negli ultimi giorni la protesta si è allargata ad una cinquantina di atenei in oltre 20 stati. In almeno 15 di questi la polizia ha effettuato arresti, che sono complessivamente oltre i 550. In nessun caso ad oggi sono state formalizzate accuse contro i fermati, profilando l'uso delle forze dell'ordine come semplice strumento repressivo. Le proteste pacifiche, anche quando rumorose, sono degenerate solo dove c'è stato l'intervento della polizia, come ad Austin, dove sono state utilizzate cariche a cavallo, gas urticanti e proiettili di gomma, o all'OSC, dove l'accampamento in solidarietà con i palestinesi è stato smantellato dai reparti antisommossa della polizia di Los Angeles e gli arresti sono stati più di 90. La motivazione? Gli studenti avrebbero messo in pericolo degli agenti. Vabbè, ce li hai mandati e poi dici che sono in pericolo. Il campus della University of Southern California è ora sigillato dall'esterno, con guardie ad ogni cancello che filtrano esclusivamente gli studenti con documenti. Founder Park, dove erano state erette le tende, è deserto e transennato. In ultimo, l'università, piuttosto che rischiare ulteriori espressioni di dissenso, ha deciso di annullare del tutto l'annuale cerimonia di laurea, che proprio nel parco si sarebbe dovuta tenere il 10 di maggio. L'OSC si noti, ospita istituti di grande prestigio accademico ed autoproclamata cultura liberale come il Center of Advanced Xenocide Research, dedicato allo studio delle origini, dinamiche e dimensioni della resistenza al genocidio, o la scuola di giornalismo Annenberg, che produce ricerca sulla libertà d'espressione. Se le richieste di disinvestimento dal complesso militare industriale avanzate dagli studenti hanno messo in chiaro una cosa, è però che per molti atenei la libertà di espressione di fatto arriva solo fino agli interessi aziendali. Anche per questo la nostra strategia è di influire sulla politica degli Stati Uniti con un trastando i fondi universitari complici della strage, mi spiega Marie all'altro capo della città, a UCLA, che partecipa che è partecipata pubblica ma comunque dipende da un lato endowment di investimenti privati. Se ottenessimo il disinvestimento, anche il governo sarebbe obbligato a prenderne atto. Sul quadro del campus universitario frequentato da 45.000 studenti c'è area di carnevale e di lotto. Un migliaio di ragazzi hanno eretto un perimetro all'interno del quale hanno piantato tende, un tavolo mensa ed uno con volantini e informazioni. Sotto ad un albero la biblioteca da campo in memoria di Refat Aleh, il poeta palestinese ucciso a dicembre, presta libri gratis. Vicino all'entrata del recinto, dove c'è il tavolo delle iscrizioni, i ragazzi in kefia informano chi entra delle regole del campo: maschere obbligatorie, niente armi, divieto di droga, alcol, sigarette, rispetto degli spazi inclusivi e dei pronomi. Per favore non introdurre arachidi o banane. Beh, sono i manifestanti con le allergie. Non esattamente l'accampamento terrorista e antisemita, disinvoltamente riportato da autorità e tanta stampa mondiale. Alle 16 inizia un seder di pace e libertà, caratteristica delle proteste in queste settimane di Pasqua ebraica. Siamo una comunità ecumenica e variegata, precisa Marie. Consideriamo la questione dell'antisemitismo una distrazione dalla questione che vogliamo mantenere centrale: fermare un genocidio in atto. In uno slargo centrale c'è il microfono dei dibattiti, degli slogan ed attorno il caramba serraglio variopinto di studenti radunati attorno alle varie tende, dal campo delle Latina Spara Palestina a quello del coordinamento solidale filippino. C'è gente che scrive al computer, quello che si fa durante le occupazioni, yoga. Un uomo si aggira su un campus con il cartello israeliano inorridito per la strage insensata di bambini e varie ed eventuali. Insomma, qua c'è tutta la cronaca di una giornata nel campus. Però forse è più interessante dal manifesto leggere invece di quello che è successo a Berlino, della tendopoli che è stata spazzata via, della tendopoli per la Palestina che è stata spazzata via. Almeno 150 agenti sgomberano a forza il campo davanti al Bundestag. Il deputato berlinese della Linke, Ferhat Kocak, steso a terra, lacrima per il doppio dolore, la ginocchiata che ha appena incassato durante il blitz della polizia e l'amara constatazione dell'incredibile durezza con cui sono stati trascinati via i pacifici manifestanti. 20 attivisti pro-Palestina seduti sul prato con le gambe incrociate contro 150 agenti della Landespoil in giubbotto antisommossa è difficile da rubricare come scontro, mentre non si vede neppure la scintilla tale da giustificare l'urgente e immediato intervento delle forze dell'ordine. Non abbiamo avuto un motivo specifico per sgomberare la tendopoli delle organizzazioni pro-palestinesi davanti al Bundestag. Si è trattato di una serie di violazioni di legge, ammette il portavoce della polizia, senza dettagliare la lista di 33 reati, se non il divieto di assembramento, negato appena 3 giorni fa, il mancato rispetto delle regole sul verde pubblico e ovviamente l'incitamento all'odio antisemita, accusa che in Germania scatta in automatico in caso di proteste pro-Palestina. Dalla ministra dell'interno del Land, Iris Spranger, arriva l'imprescindibile copertura politica all'operazione di evacuazione del presidio di 19 tende montate tra la cancelleria e il palazzo del Reichstag per protestare anzitutto contro l'invio di armi tedesche al governo di Tel Aviv, cresciuto esponenzialmente dopo il 7 ottobre. Decisione giusta, la polizia ha il mio pieno sostegno, taglia corto la senatrice della SPID. Tutto formalmente rimane confinato nel recinto dell'ordinaria amministrazione dell'ordine pubblico. Per i media si tratta di un fatto meramente locale. Eppure accade in pieno giorno nel luogo più frequentato dai turisti di Berlino. E il deputato Kosciak non è solo un parlamentare dell'Anta in carica, ma anche il noto politico di sinistra di origine curda, da anni nel mirino degli estremisti neonazisti, una persona da proteggere in teoria. Respinti con forza anche i dubbi sul singolare tempismo dello sgombero davanti al Bundestag, così speculare alla parallela repressione oltre confine. Secondo le autorità berlinesi è casuale, si verifica esattamente lo stesso giorno delle proteste nelle università di Francia e USA. E poco importa se l'ipotesi di sincronicità viene rafforzata niente di meno che dalle dichiarazioni ufficiali della polizia, escludenti l'urgenza del blitz immediato. I manifestanti avrebbero potuto pur sempre reiterare i reati di cui sono accusati, non potevamo correre questo rischio. È il corollario che per spegnere ogni residua perplessità sul caso divenuto ormai solo materia per tribunale distrettuale. Fin qui l'autorità. Poi ci sono i berlinesi. Vero insormontabile problema per chi governa la capitale, al di là degli epicentri della protesta nei quartieri caldi, sempre comunque definiti turchi, nella perenne attesa di definirne la reale identità. Mentre i sondaggi sull'opinione pubblica, pur formulati come la guerra di Hamas contro Israele, segnalano il disagio generalizzato, mai così profondo, nei confronti dei senza sé e senza ma, su cui resta incardinata l'idea di Israele come ragione di Stato della Bundesrepublik. Ormai a protestare sono anche i shikimiki, i radical chic dei quartieri alla moda come Prenzlauberg, con gli adesivi con le angurie incollate al parafango delle bici, oltre alle migliaia di persone che ogni giorno disobbediscono al divieto di esibire la kefia, dagli studenti alle mamme col passeggino che qui da sempre sono il termometro più affidabile per misurare cosa pensa la gente. E questo diciamo che era la cronaca, insomma, dello sgombero che è stato fatto a Berlino da 150 agenti contro neanche una sessantina di persone che avevano occupato il campo davanti alla Bundestag.
Su questo manderei un breve audio registrato da Radio Onda d'Urto, in cui viene intervistato dal giornalista Cielo Longo Udi Raz dell'organizzazione Giudice Stim, un gruppo di ebrei antisionisti che ha partecipato all'organizzazione della protesta che appunto è stata sgomberata ieri. E quindi vi facciamo ascoltare questo audio che insomma mi sembra importante. Ecco. E vediamo un po', l'ho messo qua, dove l'ho messo? A volte. Eccolo qua.
Can you tell us a bit what's going on today?
So we are here in a camp in front of the German Bundestag, the German Parliament, since more than 2 weeks.
Da più di 2 settimane siamo qua di fronte al Bundestag, il Parlamento tedesco. Siamo palestinesi, tedeschi, ebrei e numerosi internazionali. Il nostro scopo è ricordare a coloro che sono al potere, al Parlamento e al governo tedesco, che sono complici del genocidio che sta andando avanti. Siamo qui per ricordare a coloro che sono al potere che non andremo da nessuna parte. Il fatto che ora viene evacuato questo camp è solo un altro tentativo nella serie di tentativi di reprimere e opprimerci, ma noi siamo attivi e visibili da 6 mesi, anzi da molto prima, e questo ci dice che il governo sta facendo un lavoro molto goffo. Sono quasi 7 mesi che il genocidio sta andando avanti, il governo ci accusa di odiare Israele e questo la dice lunga su chi è al potere, ovvero il governo tedesco non è altro che un governo che ama il genocidio. Dal 7 ottobre abbiamo visto molta violenza poliziesca. Solo una settimana fa è stato sgomberato il congresso palestinese. Ci puoi dire come vedi quello che sta accadendo? Apparentemente riguardo al camp c'era più tolleranza, ma oggi all'improvviso è cambiato qualcosa.
And today suddenly something changed.
Since more than 6 months, almost 7 months, we go on the street to call for ceasefire.
Sono 7 mesi quasi che scendiamo in strada per chiedere un cessate il fuoco, che andiamo in strada a chiedere di implementare il diritto internazionale che dovrebbe essere rispettato anche per i palestinesi. E lo facciamo alla luce del genocidio in atto, la pulizia etnica che si sta consumando a Gaza e in Cisgiordania e il sistema di apartheid nei territori del 1948. Noi chiediamo il cessate il fuoco e chi detiene il potere punta il dito contro di noi, dice che siamo noi il problema, attaccano i nostri spazi sicuri e le nostre università, attaccano i nostri tentativi di costruire una visione in comune riguardo a come potrebbe essere una coesistenza pacifica tra tutti coloro che vivono tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Questo è quello che avrebbe discusso il congresso palestinese e invece ci hanno attaccato a casa, nei caffè, in tutti i luoghi dove hanno potuto, ci hanno terrorizzato, hanno fatto di tutto per farci sentire insicuri in un luogo che una volta ci prometteva democrazia, liberalismo, diritti civili. È stato un bel sogno, ora tocca a noi continuare a sognare e trasformare i nostri sogni in azioni. Che cosa possiamo chiedere a tutti i partiti che ora andranno in piazza in vista delle elezioni? Tutti coloro che hanno il privilegio e il potere di fare manifestazioni devono usare questo privilegio in primo luogo e soprattutto per le persone a Gaza, in secondo luogo per le persone in Palestina, in terzo luogo per l'umanità intera. Questa è una lotta di persone che sono unite. Non ci può essere liberazione per nessuno fino a quando non saremo tutti liberi. This privilege. First and
foremost for the people in Gaza. Questo appunto era Udi Ratz di Giudice Stimme, un gruppo di ebrei antisionisti che ha partecipato alla protesta e stava davanti al Bundestag, che ieri è stata sgomberata. E andiamo dalla Germania alla Francia.
Andiamo dalla Germania alla Francia per finire insomma questa carrellata di università che mano a mano vengono occupate per la Palestina. Sens Po occupata, basta bandi con Israele, le bandiere palestinesi sull'Università di Parigi, l'articolo di Filippo Ortona, avvolto in una keffia, un ragazzo poggia le mani sulla ringhiera della finestra al primo piano della sede centrale di Sens Po, la prestigiosa università dell'élite parigina. È uno dei tanti studenti che da giovedì sera occupano lo stabilimento in pieno quartiere latino. Le sue mani poggiano su due grandi lettere ricavate da grossi fogli in carta improvvisati. CM, a comporre con altri fogli la scritta complice che attraversa le finestre dello stabilimento della Rue Saint-Guilherme, decorate dagli occupanti coi colori della Palestina. Il ragazzo guarda sotto, sulla strada centinaia di persone sono accorte non appena si è sparsa la notizia. I cancelli di ferro nero all'ingresso sono sepolti sotto i pallet, i bidoni dell'immondizia e le biciclette in bike sharing, un patchwork in baricadero che è il marchio di fabbrica degli studenti francesi quando si tratta di bloccare una facoltà o una scuola. Il logo di Sens Po, che di solito troneggia in cima, è appena riconoscibile, coperto da una bandiera palestinese. Echeggiando quello che succede nei campus americani, Sara, studentessa in un master a Sens Po, spiega che gli studenti vogliono una riunione con l'amministrazione e che quest'ultima sospende i partenariati con le università israeliane. È stato fatto con la Russia per l'invasione dell'Ucraina, vogliamo che venga fatto per Israele e che vengano sospese le inchieste disciplinari nei confronti degli studenti pro-Palestina. Viviamo, non dico alla giornata, ma al minuto proprio, dice. Ci sono talmente tanti fattori che possono far continuare o fermare la mobilitazione. Poi si ferma e si volta verso le finestre della facciata al primo piano. Una ragazza avvolta in una keffia rossa urla dentro il megafono che l'amministrazione di Sens Po ha minacciato la sospensione degli studenti occupanti, rifiutando di accedere persino alla richiesta di intavolare una discussione con la presidenza. Voilà. Si resta, dice Sara voltandosi. Spiega che mercoledì, dopo un primo tentativo di occupazione in un altro campus di Sens Po a Parigi, alle 23 ci hanno avvertito che era arrivata la polizia e mezz'ora dopo l'antisommossa è entrata nell'università e ci ha sgombrato. Le immagini hanno fatto il giro dei social e il giorno dopo centinaia di studenti scandalizzati dall'ingresso della polizia nell'università hanno risposto all'appello per tornare a mobilitarsi. La sera stessa abbiamo bloccato di nuovo, ma questa volta la sede centrale. Attorno a lei sul marciapiede di fronte all'ingresso decine e decine di giovani, chi studente a Sens Po, chi in altre università parigine, sciamano attorno a computer portabili portano cibo, discutono, si passano megafoni, in una parola si organizzano. Un'assemblea prende corpo sotto lo sguardo entusiasta di Lira Assam, accorsa in tutta fretta. La 32enne giurista franco-palestinese, candidata alle elezioni europee con la France Insoumise, è stata recentemente convocata dalla polizia per apologia del terrorismo assieme alla presidente del gruppo parlamentare Mathilde Panot per il loro sostegno alla causa palestinese. Sono commossa, dice Hassan al manifesto, sono dei giovani talmente maturi, strutturati, sono mesi che costruiscono spazi di riflessione sulla lotta palestinese ed è il rifiuto che gli oppone l'amministrazione ad aver provocato questa occupazione. È una cosa che dà la temperatura di tutta una generazione. Per me è importante dire che sono giovani che meritano la nostra fiducia. A Senspo ci sono molti studenti stranieri che sono molto meno sensibili all'equazione giudaismo uguale sionismo, ci dice. Per Gabriel, che ha un pezzo di famiglia in Israele, questa presenza internazionale ha favorito l'emergere di una mobilitazione proprio a Sciences Po. Per questi studenti internazionali è più semplice mobilitarsi per la Palestina, perché all'estero e soprattutto nei paesi anglosassoni è stato fatto un lavoro politico per dire che Israele non parla a nome di tutti gli ebrei e che il governo israeliano ci strumentalizza, ci mette in pericolo per giustificare una politica genocidaria. Il presidio sotto i balconi nel frattempo continua a ingrandirsi, man mano che arrivano le persone. Poi verso le 8 uno squadrone di CRS, la polizia antisommossa, circonda il sit-in. In serata la vittoria del movimento. L'amministrazione ha accettato di discutere con gli studenti in un incontro pubblico il prossimo giovedì delle loro richieste, tra cui un'indagine sui partenariati attivi con università e organizzazioni che sostengono Israele. Accolta anche l'altra richiesta, sono sospesi i procedimenti disciplinari presi nel corso dell'ultima settimana contro chi si era mobilitato. Sempre in questi due paginoni del manifesto dedicato alle proteste, insomma, universitarie, viene lanciato l'appuntamento che lanciavamo a inizio rassegna stampa a Roma, le tende contro la guerra. Oggi a Roma è il lancio della campagna Tende contro la guerra, iniziativa dal basso che punta a presidi nelle città italiane per chiedere il cessato del fuoco immediato e permanente in Palestina, la liberazione dei prigionieri civili israeliani e palestinesi e l'embargo di armi a Israele. L'appuntamento alle 10 a Porta San Giovanni e domani alle 15.30 l'incontro con i giuristi Alessandra Annoni e Triestino Marinello.
Incontro che andrà anche in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Mentre appunto, come vi è stato detto, l'incontro è già iniziato, insomma, a Piazza San Giovanni, vicino ai giardini Carlo Felice.
صباح الخير يا ولاد عمومنا تفضلوا شرفونا شو بتحب مضيف دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربي حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك لا بقلن يسرقوا شغلي مش إلهم ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالأرض بكفيهنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف كونوا بشر عربي ما بتلبسوا كوفي جينا نذكر مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفي لأننا وطنية الكوفي كوفي عربي من هيك لبسنا الكوفي هويتنا الاساسية الكوفي كوفي عربي يلا علم كوفي علولي هالكوفي الكوفي كوفي عربي علو هلا بلاد الشام كوفية عربية بدل عربي ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني اي امي بالدنيا اكتر مؤثرة الصورة واضحة نحن مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار الى رام الله خليني اشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما انا هجاه ديك العرب الثاني بخص غزة الثاني بهز هزكلي ماتي حرب سجل انا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك انا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين سنة مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلقتوني بضلني عأصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفي لأنها وطنية الكوفي كوفي
E torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa all'altro filo del telefono.
Sì, volevo solo dire che ci ha chiamato un ascoltatore che per sapere dov'è il presidio, a che ora è, a Porta San Giovanni, è già in corso perché è iniziato alle 10, quindi se volete raggiungere insomma zona San Giovanni li trovate lì.
Invece al telefono con noi c'è Michele Giorgio, storico corrispondente dalla Palestina del Manifesto. Pronto, ci senti?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno a te, e volevamo innanzitutto chiederti un aggiornamento sulla situazione della striscia, in particolare di Gaza. Continuiamo a leggere notizie allarmanti sull'ammassare di armi da parte, insomma, di mezzi blindati da parte di Israele sul valico.
Sì, la situazione rimane sempre molto molto difficile, anche perché negli ultimi giorni, passata diciamo la sfuriata legata allo scontro presunto tale tra Israele e Iran, l'attenzione è ritornata su Gaza, in particolare sull'attacco che Israele ha intenzione di lanciare sulla città di Rafah. Ora, ieri sono girate notizie secondo le quali l'Egitto sta tentando un'ultima mediazione dove, se Hamas rilascerà 33 ostaggi israeliani, 33 israeliani che sono nelle sue mani o di altre organizzazioni palestinesi, Israele potrebbe o non dovrebbe attaccare più Rafah. Perché 33? Perché secondo Israele, secondo l'Egitto, sarebbero solo 33 gli ostaggi israeliani ancora in vita sui 133 che ufficialmente sono a Gaza. Gli altri sarebbero tutti morti, tra l'altro morti anche in bombardamenti israeliani. Questa è una cosa che ha detto anche uno degli ostaggi, quello che l'altra sera è apparso in un video diffuso da Hamas e poi dai mezzi di informazione di tutto il mondo, in cui questo israeliano, giovane israeliano, dice appunto, rivolgendo accuse durissime a Netanyahu, al primo ministro, per non aver intavolato una trattativa per uno scambio di prigionieri con Hamas, diceva appunto che numerosi ostaggi erano morti anche nei bombardamenti. Detto questo, l'idea è che Israele in realtà attaccherà Rafah, su questo ci sono pochi dubbi, anche perché Hamas già ieri ha dato una mezza risposta, ufficialmente sta studiando le proposte israeliane, questo è un comunicato ufficiale, ma in realtà già ieri Ghazi Hamad, uno dei suoi dirigenti storici a Gaza, ha fatto sapere che Hamas, senza un cessate il fuoco permanente a Gaza, non rilascerà gli ostaggi, non accetterà questo compromesso. Vedremo come andrà a finire. Come dicevo, la possibilità più concreta, secondo me al 95% se non di più, e che Israele invece attaccherà la città di Rafah, dove, lo ricordiamo, si ammassano 1,5 milioni di palestinesi trascollati dal nord di Gaza, questo nei mesi scorsi, e anche dal centro di Gaza, e gli abitanti della città. Parliamo di Rafah, che è la terza città per numero di abitanti e per importanza di Gaza sul confine con l'Egitto, e naturalmente le prospettive sono terribili, perché se Israele dovesse attaccare nei prossimi giorni e anche nelle prossime settimane con quel numero di civili che sono lì, è chiaro che le conseguenze potrebbero essere davvero terribili. E tra l'altro Israele continua a ripetere che vuole evacuare la popolazione civile, ma secondo degli esperti per evacuare 1,5 milioni di persone, tra l'altro non saprebbero neanche dove andare, visto che Gaza è praticamente distrutta al 60% per ciò che riguarda le abitazioni, le infrastrutture e via dicendo, diciamo, occorrerebbero mesi per evacuare tante persone e sistemarle da un'altra parte prima di questo attacco. Quindi è inutile farsi illusione: se Israele effettivamente attaccherà la città di Rafah, sarà davvero una catastrofe. In tutto questo, Israele la scorsa notte dice di aver bombardato 25 volte, di aver colpito 25 obiettivi, non si sa bene cosa, nella striscia di Gaza, dove invece arrivano bollettini sempre drammatici sul numero delle vittime. Ieri ad esempio il Ministero della Sanità ha comunicato che ci sono stati altri 51 morti e 75 feriti, che si aggiungono ai 34.000 e più che sono morti dal 7 ottobre, senza dimenticare che ci sono anche migliaia di palestinesi, pare, sotto le macerie, morti, dispersi, che sono però sotto le macerie dell'infinità di palazzi, edifici, case che Israele ha distrutto soprattutto nei primi 3 mesi della guerra, quando ci sono stati dei bombardamenti a tappeto. Quindi situazione difficile. In tutto questo ovviamente Israele ammassa le sue forze corazzate a ridosso di Gaza, però c'è da considerare, poi vi lascio il tempo di fare un'altra domanda, c'è da considerare che Israele sta portando avanti anche un'altra operazione militare a Gaza di cui si parla ma non quanto si dovrebbe, e cioè nel centro di Gaza, sotto la città di Gaza City, il capoluogo della striscia di Gaza, Israele ha costruito questa strada che chiama Corridoio Mezzarim, che corre praticamente da est a ovest lungo quella che era una colonia israeliana fino al 2005, quella appunto di Mezzarim, e in pratica ha tagliato in due la striscia di Gaza, e quello è diventato una sorta di confine dove tutti hanno capito, e chi non lo ha capito in realtà dovrebbe rendersene conto al più presto, che quello è un confine che Israele ha tracciato per far capire che vuole tenersi tutto il nord di Gaza, dal capoluogo Gaza City fino al nord, fino a quello che era una volta il valico di Erez. Infatti lì Israele continua a dire che non vuol far tornare la popolazione civile palestinese, gli sfollati. Ci sono ancora 200-300.000 palestinesi che sono rimasti lì, nonostante difficoltà di vita gravissime, senza cibo, senza acqua sufficiente. Sappiamo che nel nord di Gaza si rischia la carestia nelle prossime settimane, lo dicono le Nazioni Unite, soprattutto nel
sì,
nord
c'è
di
stato
Gaza,
anche un allarme della FAO specifico su questo argomento.
Sì. E quindi questo confine va considerato, perché questo potrebbe significare che nel disegno israeliano, perché spesso si dice che Israele non abbia un piano politico per Gaza, non è assolutamente vero, il piano viene attuato ogni giorno con le operazioni militari e poi con questo che vi raccontavo, che è praticamente un rafforzamento delle sue posizioni nel nord di Gaza, che evidentemente non intende lasciare, non nel prossimo periodo, forse nei prossimi anni.
Grazie intanto. E per quanto riguarda invece quello che succede dentro Israele, insomma, questo attacco tanto annunciato a Rafah non è visto ovviamente da tutti gli israeliani nello stesso modo, soprattutto insomma per quanto riguarda la questione degli ostaggi, e in mezzo a questo conflitto interno poi ieri c'è stato questo incidente che ha coinvolto il ministro della sicurezza Ben-Gvir, un incidente stradale. Quindi da una parte ti chiedevamo questo, dall'altra la notizia che ci è arrivata della polizia israeliana che è entrata negli uffici del Partito Comunista a Nazareth confiscando documenti, striscioni, telefoni, computer e fermando alcune persone.
Sì, allora qui vorrei fare una precisazione rispondendo alla prima domanda che mi hai fatto. Spesso all'estero, anche in Italia e da qualsiasi altra parte, guardando in TV le immagini degli israeliani che a migliaia manifestano a Tel Aviv e in altre località contro il primo ministro Netanyahu, si ha l'impressione, o comunque si tende a pensare, che in realtà queste manifestazioni siano manifestazioni sostanzialmente per interrompere la guerra, per andare ad un cessate il fuoco e quindi ad una soluzione negoziata con i palestinesi e con Hamas. Questa cosa diciamo, è fuori tiro in gran parte. Perché? Perché le manifestazioni ci sono, effettivamente c'è un forte sentimento contro Netanyahu, il primo ministro, innanzitutto per quello che è stato il cosiddetto fallimento del 7 ottobre. Cioè ci sono larghi settori dell'opinione pubblica israeliana che ancora oggi, anche se Netanyahu sta leggermente recuperando nei sondaggi, accusano Netanyahu e i suoi ministri e i servizi di sicurezza, i capi dell'intelligence di aver fallito, di non aver saputo impedire l'attacco di Hamas del 7 ottobre nel sud di Israele. Quindi c'è un forte risentimento per questo motivo, che si unisce naturalmente anche ad un'antipatia che molti hanno nei confronti di Netanyahu per come è fatto, per le politiche che fa, per le inchieste sulla corruzione che lo coinvolgono, e anche per diciamo nei settori che possiamo definire più centristi, invece per quelle che erano le manifestazioni cosiddette per la democrazia dello scorso anno. Ma rispetto alla guerra non c'è questo dissenso. Netanyahu viene criticato per quello che gli dicevo, ma non perché continua la guerra. Certo, alcuni israeliani, un certo numero, sicuramente le famiglie e gruppi, settori dell'opinione pubblica vorrebbero una cessazione temporanea dei combattimenti, con anche uno scambio di prigionieri limitato per cercare di riportare a casa gli ostaggi. Netanyahu è molto contestato per questo, cioè per non aver saputo trovare una via negoziata con Hamas per riportare a casa gli ostaggi.
Sì, tanto che questi manifestanti, questo tipo di manifestanti, li abbiamo visti anche andare a bloccare i camion degli aiuti umanitari.
Quindi... Sì, magari non sono gli stessi, perché questi di queste organizzazioni qui, Tezat 9, così ce n'è una che si chiama, eccetera, sono organizzazioni molto di destra che portano avanti una politica molto dura, appunto quella proprio di affamare i palestinesi a Gaza per costringere Hamas a liberare gli ostaggi. Però al di là di questo, quello che ci tengo a sottolineare è che comunque il sostegno alla guerra resta ancora molto ampio. Magari qualcuno, più di qualcuno, si è reso conto che non sarà una vittoria totale così come la descriveva Netanyahu ad ottobre per distruggere Hamas. Le cose sono andate, vanno in un altro modo, quella che è uscita distrutta, ahimè, è la striscia di Gaza dei suoi civili, però quello che diciamo il sostegno della popolazione ad un'azione di forza anche punitiva nei confronti di tutti i palestinesi è ancora molto ampio, ed ha poco a che vedere con le contestazioni di Netanyahu su altri temi. Tra l'altro Netanyahu, molto contestato per il 7 ottobre, ha riconquistato non pochi punti agli occhi della popolazione per aver organizzato una brillante difesa di Israele, queste sono le espressioni che si sentono in giro, contro l'Iran. L'Iran, sapete che nella notte del 13 aprile, se ricordo bene la data, ha lanciato questo attacco che qualcuno definisce anche soft, con centinaia di droni e missili, che però è stato respinto quasi totalmente, almeno così si dice, poi le cose andrebbero verificate meglio, da Israele e dai suoi numerosi alleati occidentali e nella regione, compresa la Giordania. Quindi qualcuno dice, beh, tutto sommato questo Netanyahu però è stato anche bravo a fare questo. Quindi da un punto di vista bellico, della guerra, delle armi, dei bombardamenti eccetera, non credo che Netanyahu sia molto contestato. E per quanto riguarda il resto della domanda che facevi, su Ben Gvir in realtà io non ho molto da dire, è stato un incidente automobilistico, pare che il suo autista sia passato con il rosso. Adesso, detto proprio francamente, non ho seguito più di tanto, ma non è stato né un attentato né un incidente causato da un'aggressione, un semplice incidente automobilistico dal quale Ben Gvir pare sia uscito sostanzialmente illeso. Mentre invece più importante è quello che mi chiedevate sull'incursione, il raid che la polizia ha fatto nella sede di Hadash del Partito Comunista a Nazareth, è praticamente la capitale del Partito Comunista, un tempo era molto forte nelle zone del nord, nelle zone arabe soprattutto della Galilea e del nord. Adesso le cose sono un po' cambiate, comunque rimane una forza politica che ha un certo seguito e consenso, e la polizia è entrata all'interno di questa sede del partito. Per quale motivo? Perché oggi, in anticipo sulle manifestazioni del giorno dei lavoratori del 1° maggio, il Partito Comunista, o Hadash, il fronte che racchiude anche il Partito Comunista, doveva tenere una manifestazione che era anche di protesta contro l'attacco a Gaza, contro il possibile futuro attacco contro Rafa, a sostegno della popolazione palestinese. Sono state fermate alcune persone che però, da quello che ho appreso questa mattina, sono state poi rilasciate nel corso della notte tutte, quindi diciamo una sorta di avvertimento pesante che sicuramente segna un nuovo passo, un nuovo movimento verso questa libertà politica soprattutto e anche di espressione che è sempre più limitata e abbiamo visto in questi mesi che ci sono state numerose intimidazioni nei confronti di chi chiedeva la pace, questa è una cosa davvero interessante da sottolineare, perché in Israele se manifesti per continuare la guerra va tutto bene, ma se manifesti per invece un cessate il fuoco, per mettere fine ai massacri e per finalmente risolvere in modo politico tutta questa vicenda, invece si viene evidentemente repressi. E questa è un po' la situazione. Ricordo a questo proposito e chiudo che qualche giorno fa è continuato il processo ai danni di questa docente palestinese ma con cittadinanza israeliana, docente all'università ebraica, quindi una professoressa universitaria, che avendo espresso delle opinioni in dissenso è stata inizialmente sospesa dalla stessa università, poi ripresa, ma poi indagata addirittura dalla polizia, adesso è sotto processo perché viene accusata di aver espresso un sostegno al terrorismo, così dicono le autorità, quando lei semplicemente ha espresso delle considerazioni, ha fatto delle considerazioni rispetto a tutto quello che è accaduto dal 7 ottobre in poi, però insomma questa è la situazione attuale.
Noi ti ringraziamo molto per questo aggiornamento, insomma sappiamo che stamani sei impegnato, quindi ti ringraziamo di più e ti salutiamo.
Buon lavoro a voi e un saluto ai radioascoltatori.
E ciao, grazie. Continueremo la mattinata informativa con un importante redazionale in cui si parlerà di Germania, Palestina e non solo. Intanto, mentre ci prepariamo per questo, vi farei ascoltare un'altra corrispondenza realizzata da Radio Onda d'Urto, questa volta in realtà da Radio Tandem di Bolzano, che è riportata da Radio Onda d'Urto, che riguarda le proteste in Austria, che sempre a fianco del popolo palestinese, a cui facevamo riferimento prima e di cui insomma si è letto veramente poco, per cui insomma ci sembrava importante farvela ascoltare.
E con noi c'è Lorenzo Vianini di Radio Tandem. Intanto un saluto a te.
Buona giornata a tutte e tutti.
Allora, con te per parlare in realtà di che cosa succede al di là delle Alpi in Austria, in particolare a Vienna, dove proteste dentro e fuori al Parlamento austriaco hanno portato la solidarietà al popolo palestinese e per un cessate il fuoco a Gaza. Proteste che su scala internazionale si stanno svolgendo in centinaia di città del mondo a partire dal 7 di ottobre scorso e che hanno coinvolto in questo caso anche la capitale austriaca. Che cosa è accaduto in questi giorni?
Allora, innanzitutto in generale in Austria, come nel resto del mondo, si stanno succedendo da ormai 3 mesi manifestazioni in solidarietà al popolo palestinese colpito dai bombardamenti indiscriminati e dalle azioni di terra dell'esercito israeliano. Quindi è una serie di manifestazioni che si stanno succedendo in questi mesi, però partendo dal presupposto potremmo dire che in ogni caso da subito l'opinione pubblica austriaca e anche la politica insomma parlamentare austriaca si muove con molta cautela e con molti pregiudizi nei confronti di questi movimenti di solidarietà alla Palestina, come accade anche in Germania. Questo per evidentemente il rapporto di questi due paesi con la loro stessa storia. Per fare un esempio, lo slogan From the River to the Sea è al centro di numerosi divieti sia in Germania che in Austria, perché parlando di ritornare ad avere la Palestina dal fiume Giordano al mare vuol dire sostanzialmente ribadire l'illegalità di Israele, ma in Germania e in Austria questo viene interpretato come la cancellazione di Israele, quindi degli ebrei, e quindi un rimando diretto alle proprie colpe che vengono in questo modo proiettate sugli altri. Quindi questo è un po' il quadro generale. In questa situazione ci sono dei movimenti di solidarietà che da 3 mesi organizzano manifestazioni L'ultima è stata questo sabato, è stata al centro di nuovo di queste accuse di antisemitismo e di solidarietà con Hamas per via degli slogan come From the River to the Sea utilizzati durante il corteo, e quindi questa è un po' la situazione dei movimenti di base, potremmo dire, che organizzano cortei ormai penso settimanalmente ogni sabato nella capitale a Vienna. Questo è un aspetto. L'altro è stato quello di, insomma, ieri, 75esimo anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo, in cui un gruppo di persone di religione ebraica, ma di orientamento potremmo dire pro-palestinese, hanno voluto portare la loro solidarietà all'interno del Parlamento austriaco, e quindi hanno sventolato le bandiere, hanno srotolato gli striscioni, chiedendo la fine del genocidio a Gaza e quindi il cessato il fuoco immediato. Ovviamente la reazione è stata, alla luce di quello che vi ho detto poc'anzi, molto forte da parte del governo, da parte del Parlamento, e questo è un po' quello che è successo in questi giorni.
Ecco, la parte interessante da sottolineare è che, come dicevi, si muovono anche le comunità ebraiche in questi territori per sostenere il popolo palestinese. Come citavi, Germania e Austria, quest'ultimo paese dove nacque Adolf Hitler, sono territori che fanno ancora oggi i conti con la pagina storica dell'Olocausto, no? E subiscono anche in questo conflitto le sue conseguenze. Questo inverno, ad esempio, è stato dato alle fiamme a Vienna un cimitero ebraico, imbrattando il muro esterno con svastiche, cioè azioni apertamente antisemite portato avanti da movimenti neonazisti austriaci. Ed è quindi interessante dare voce, in questo caso, a iniziative come quella della comunità ebraica austriaca, che ha fatto irruzione all'interno del Parlamento di Vienna per gridare al genocidio, in questo caso del popolo palestinese, e chiedere un cessate il fuoco immediato.
Sì, è un intreccio di piani e di movimenti molto complessi, perché chiaramente ci sono movimenti anche particolarmente islamofobici, in Germania per esempio Pegida, che in questa situazione si trovano a difendere tra virgolette Israele, pur essendo su tutto il resto diciamo i perfetti continuatori del nazismo. Quindi ci sono molti, molti discorsi complicati. La Germania soprattutto ha questi movimenti come gli anti-Deutsch, che sono movimenti che insistono sulle colpe della Germania come paese, come attuatore dello sterminio di massa degli ebrei, per cui la Germania non dovrebbe esistere, per questo appunto anti-Deutsch, e che sostengono pienamente Israele, che sono molto forti anche a Vienna. Per esempio, una delle più grandi organizzazioni antifasciste di Vienna è anti-Deutsch, quindi in tutte le occasioni in cui il popolo palestinese scende in piazza, questa associazione antifascista, una delle più grosse sigle antifasciste austriache, si schiera invece a favore di Israele. Quindi ci sono entrambe queste facce della medaglia. Sicuramente è importante che ci siano persone di religione ebraica o di origine ebraica che manifestano a favore della Palestina. Questo succede in Austria e in Germania, ma succede anche in tutto il mondo, e succede in Israele stesso, a partire anche dalla decisione di molte e molti di non aderire alle chiamate alla leva dell'esercito israeliano. Quindi tutto quello che accade nella complessità del mondo, in Germania e in Austria, ha questo layer in più di difficoltà legato al rapporto con l'Olocausto.
Da Bolzano ringraziamo per essere stato con noi, averci parlato di che cosa sta accadendo in Austria e dei movimenti dell'iniziativa a sostegno del popolo palestinese. Lorenzo Vianini di Radio Tandem.
Grazie a voi.
Oh,
11:05, la rassegna stampa è chiaramente finita, tra pochi minuti cominceremo con questo redazionale che parlerà di Germania, di lotta al fianco del popolo palestinese, di quello che si muove in Germania con Anna Bolena, quindi rimanete all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.